passiamo naturalmente alla seconda, ci sono già vari iscritti, ovviamente tenteremo di approfondire ulteriormente queste questioni da un punto di vista medico, quindi da un punto di vista tecnico eminentemente, diciamo così. Quindi ringraziamo i nostri relatori per la cortesia, la puntualità, devo dire anche per lo sforzo divulgativo di una materia sicuramente non semplice. Assessore Arletti, si era già iscritta, prego. Poi, ecco, metodologicamente facciamo come al solito, i consiglieri lo sanno, adesso vi sento. Facciamo tutto il giro e poi dopo le risposte, direi successivamente. Prego assessore Arletti, scusa un attimo Simona, un ultimo un saluto da parte del sindaco, il quale si scusa di non poter essere qui, ma per impegni istituzionali oggi fuori Modena, e appunto comunque ci comunicava, ci teneva ad esserci, purtroppo per altri motivi non può esserci. Prego assessore.
Il dottor Goldoni anticipava la mia comunicazione che riguardava l'attenzione, oltre a quella che credo sia stata dimostrata rispetto al monitoraggio sia dagli enti preposti che dagli altri studiosi che sono intervenuti oggi. Ecco, volevo mettere a conoscenza i consiglieri dell'attenzione che abbiamo rivolto proprio a livello regionale affinché fosse avviato questo studio multisito. Abbiamo io e l'assessore Orlando coinvolto i nostri colleghi di Bologna, Reggio, Forlì e Rimini, che sono quattro impianti che in regione hanno la previsione del potenziamento, e nel giugno del 2006 abbiamo richiesto, dopo ovviamente vari contatti informali, formalmente l'attivazione di questo studio alla regione, e dal 1 gennaio di quest'anno si è avviata l'operatività di questo sistema di sorveglianza ambientale e di valutazione epidemiologica nelle aree circostanti gli impianti di incenerimento in Emilia Romagna, quindi riguarda in realtà tutti gli 8 inceneritori dell'Emilia Romagna. E partendo da alcune considerazioni riguardo proprio le evidenze ancora inadeguate rispetto agli effetti sulla salute, lo studio quindi si prende in carico l'approfondimento di diversi aspetti. Gli aspetti appunto traggono come obiettivo principale, hanno come obiettivo principale l'uniformare delle metodologie di monitoraggio ambientale, di acquisire nuove conoscenze e di valutare in maniera omogenea lo stato di salute della popolazione. Vi dicevo, l'origine insomma delle considerazioni sono rispetto sia alla necessità di approfondire gli studi, sia al fatto che gli studi sono spesso contrastanti e non conclusivi, sia il fatto che c'è negli studi spesso una ridotta numerosità delle popolazioni. Quindi io credo che sia da valutare in maniera assolutamente positiva il fatto che la Regione abbia preso in carico questo approfondimento, e le indagini appunto riguardano diverse linee progettuali, dal monitoraggio ambientale alla valutazione dell'esposizione della popolazione, gli studi degli effetti tossicologici, la definizione di criteri per attivare una valutazione di impatto di salute e gli aspetti di comunicazione. Quindi ci si attende risultati sia in campo ambientale, lo studio promosso dagli assessorati alla sanità e dall'assessorato all'ambiente regionale, e ci si aspettano anche risultati sulla parte sanitaria di valutazione epidemiologica per quanto riguarda gli effetti sulla salute, l'analisi della mortalità, la messa a punto di questa valutazione di impatto sanitario, e quindi ci saranno anche linee guida in itinere, oltre ovviamente al collegamento con gli altri progetti di cui poi è stata data illustrazione anche oggi, e quelli riguardanti le altre province che sono già attivate di monitoraggio. Quindi credo che anche questo possa essere diciamo messo tra gli elementi di ulteriore garanzia che abbiamo cercato.
Consigliere Celloni.
Grazie Presidente. Dalle eloquenti esposizioni che avete fatto mi verrebbe voglia quasi di pensare che questa, dove c'è l'inceneritore, sia una zona quasi residenziale, perché ho visto fortemente anche una cautela nell'esposizione dei fatti e delle relazioni. I romani, quando dovevano costruire una città, prendevano delle pecore, le mettevano nei campi e dopo un anno le ammazzavano, gli tagliavano il fegato e facevano un'analisi del fegato per capire se c'erano delle sostanze tossiche o delle realtà che potevano essere inquinanti per la vita dell'individuo e per gli animali stessi. Cioè, con ciò voglio dire, oggi come oggi abbiamo, ed è chiarissimo, il problema dell'inquinamento, un problema che va visto nella sua totalità a 360 gradi. Non si può pensare che l'inceneritore o il termoventilatore, come si vuole chiamare, possa avere una realtà più positiva che più negativa. Sta di fatto che come impatto è un impatto negativo che ha sulla città. Quindi ritengo che sia fondamentale anche esaminare questa situazione, anche alla luce dei fatti di tutte quelle realtà che sono emerse, proprio come voi dite, dalla letteratura, che è molto contraddittoria. In questo senso io portai anche l'altro giorno in un mio intervento, in una mia interrogazione, parlando Respiriamo ma con tutela, questo è un libro fatto a Bologna dall'amministrazione attuale di Bologna, e un certo Luciano Forlani, docente di chimica organica della facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna, dice: già dal tempo, gli ho dato la specifica, già dal tempo della guerra fredda, quando la minaccia atomica era molto pesante, qualche voce già più lungimirante diceva che l'umanità doveva tenere la fine, non doveva temere la fine per collasso atomico, ma per avvelenamento da rifiuti. Poi continuo, salto a pezzi, c'è distacco tra il mondo accademico e quello reale, quotidiano, questo non è giusto. Poi l'ultimo pezzo che dice: oggi la situazione, aria, acqua e cibo sono tre elementi essenziali della sopravvivenza, purtroppo tutti e tre sono fortemente indiziati per essere causa di tumori, naturalmente. Poi continua a fare tutta la sua specifica. Con ciò voglio anche soltanto dire che, al di fuori del fatto che questo inquinamento possa o non possa essere, sempre per quel che riguarda tutto il discorso anche delle specifiche, io mi sono fatto alcune ricerche. Ad esempio, in Europa dicono che spesso gli inceneratori, che vengono chiamati termovalorizzatori, la differenza sostanziale tra un inceneritore e un termovalorizzatore è che questo brucia. In realtà, come ha detto giustamente il dottore, non è che quando brucia le cose spariscono o per miracolo non esistono più. Si trasformano e vanno nell'aria, e vanno nell'aria che respiriamo. Quando ci sono dei dottori, che ho sentito dire, dottori pediatri, che dicono: perché i bambini sono i più a rischio? Perché le polveri nere, essendo pesanti, sono al massimo a livello di un metro. Ecco perché questi qui poverini, che sono piccolini, li respirano. E se voi ci fate caso, quando viene a nevicare, anche l'effetto serra è dovuto a questa situazione qui, perché ormai a nevicare non viene più, quando viene a nevicare voi vedete che tutta la neve è tutta nera, se invece andate in montagna vedete che la neve è bianca. C'è una ragione per la quale, perché tutte queste polveri nere sono a livello di un metro e mezzo, e poi vanno nella testa, vanno nelle falde acquifere, vanno negli ortaggi, vanno in tutto quello che poi in realtà poi non mangiamo e che continuiamo nello stesso tempo a produrre, assieme ai pesticidi, assieme a tutto quanto. Quindi, riallacciandosi al discorso, come è stato detto, del termovalorizzatore, nome che non mi viene, termovalorizzatore, questo dice che in realtà poi il fatto stesso della combustione non è che sia poi estremamente vantaggioso. E qui mi riallaccio al discorso di questo, che è venuto fuori da un discorso europeo, che dice che per quel che riguarda oggi termo, tali, allora in Europa.
Così Arcelloni un po' più vicino al microfono, perché la stiamo registrando e tra molto di moda in questi tempi e non mi viene bene la registrazione, prego.
In Inghilterra ce ne sono tre, in Norvegia ce ne sono quattro, in Portogallo ce ne sono otto, in Spagna ce ne sono, in Ungheria uno, in Italia in compenso ne abbiamo 50, perché noi siamo sempre più furbi, perché si vede che siamo più lungimiranti. Ma siamo talmente lungimiranti a tal punto che, se uno va a prendere questo Federico Valerio, che ha tradotto un trattato americano che è comparso su un libro, che dice che sostiene che gli inceneritori sono la risposta più diffusa ai paure dei nostri paesi moderni, vado veloce, sennò il tempo manca, per risolvere il problema del smaltimento dei rifiuti urbani, dovrebbe conoscere e meditare sull'esperienza degli Stati Uniti. Poi vado avanti: alla fine degli anni 80 gli inceneritori statunitensi adottavano sistemi moderni per l'abbattimento degli inquinanti, precipitatori, elettrostatici, filtri, ma contemporaneamente studi più attenti dimostravano che come le ceneri emesse da questi impianti contenessero qualità rilevanti di metalli tossici, piombo, cadmio, mercurio. Poi dice: la spiegazione perché le USA ha smesso di farli, perché questi inceneritori sono anticompetitivi, quindi questo è il discorso. Quindi, per arrivare alla conclusione, io Se devo dire che questi inceneritori sono validi, non lo direi, non lo penserei minimamente, basta soltanto andare là. Noi abbiamo fatto una visita, siamo andati lì, bastava l'area che vi speravamo per capire se questi sono validi o non sono validi. Si può andare a naso senza fare delle grosse specifiche o delle grosse illustrazioni tecniche su quelli che possono essere i tumori o non i tumori. È chiaro che la prevenzione non può essere considerata un qualche cosa che non esiste nel campo medico. Nel campo medico la prevenzione esiste, perché oggi una volta la gente moriva, non si sapeva perché moriva, è morto di un brutto male. Oggi capiamo quale muore la gente e come muore la gente, però dobbiamo anche capire che ci sono delle realtà che sono fortemente più inquinanti e delle realtà che non sono fortemente inquinanti. E non è per fare della demagogia o dell'allarmismo, è che soltanto se voi andiamo a analizzare un inceneritore che è a 4 km in linea d'aria dalla Ghirlandina, perché se voi volete fare una misurazione, penso che non so se arrivi a 4 o a 6 km, però è là, con delle fabbriche lì vicino, con delle città più vicine. Quindi mi avvio a concludere, io se dovessi essere un immobiliare, da quel che sento da voi ci andrei a costruire un villaggio residenziale, però se ci dovessi andare a abitare io non ci vado, perché i dati che voi date non vanno visti nel giro di 3-4 anni o oggi o domani o fra due giorni, vanno visti fra 40-50 anni. E quando voi mi dite, non so, che va monitorato, ma fino a quel punto questi impianti vengono sempre monitorati con i filtri, come voi dite, oppure una sera uno si dimentica o succede qualcosa, viene un'emissione di polveri neri molto più grossa che poi la mattina viene immediato. Cioè, quindi io, nell'interesse di quelli che sono i voleri dei cittadini, ecco perché io come amministratore ci ho sempre tenuto, se no non sarei qua, io sarei un pochino più attento a dare dei pareri favorevoli a questo inceneritore. Grazie.
Grazie, sì, faccio appello, diciamo così, a una certa qualdose di sintesi, dati anche il numeroso parterre di iscritti. Consigliere Andreana, prego.
Ma io vorrei ringraziare tutti i 7 relatori, perché ci hanno fornito effettivamente un quadro che considero estremamente importante, perché ci mette nelle condizioni di capire con maggiore cognizione di causa come il tema dell'inceneritore impatta col tema dell'inquinamento ambientale nel cui la nostra realtà è collocata. E la relazione che c'è tra l'inquinamento e diciamo, i rischi per la salute dei cittadini modenesi. Mi pare che al di là di quello che Celloni esprimeva come valutazione umorale, dalle relazioni emerga un quadro che sostanzialmente evidenzia che il contributo dato dal, chiamiamolo contributo, dal, diciamo, l'inquinamento che produce il termovalorizzatore alla crescita delle PM10 è un inquinamento relativo rispetto ad altri fattori che sono quelli del traffico veicolare o addirittura dello sviluppo industriale. E che da questo punto di vista, diciamo, pur essendoci una tra i valori individuati un'anomalia per quanto riguarda le diossine non nell'atmosfera, non vi sono particolari situazioni che preoccupano, che sono diciamo d'allarme per la cittadinanza, e non credo neanche che con il raddoppio dell'inceneritore questa situazione muti particolarmente. Non so se ho capito bene il direttore dell'ARPA, ma mi pare che se vogliamo cercare i fattori di lotta all'inquinamento dobbiamo agire su più fronti. Ora ho capito che per quanto riguarda invece, pur con la cautela delle indagini sanitarie, l'incidenza su gli aborti e sulla nascita di neonati con malformazioni nelle vicinanze dell'inceneritore, che era una delle questioni che aveva appassionato e giustamente preoccupato la cittadinanza modenese, dall'indagine risulta che non vi sono dei particolari significativi scostamenti. Ora, così come ho capito meglio, che non c'è una relazione forte tra l'inquinamento e l'aumento delle neoplasie. Il professor Federico è stato molto chiaro nel dire a cosa è ascrivibile in termini percentuali per l'incidenza dell'inquinamento ossia sul numero delle neoplasie oppure sui decessi. Questo non ci solleva dal fatto che la lotta all'inquinamento è una lotta che questa amministrazione deve condurre con i mezzi che ha, ma riporta il tema dell'inceneritore in un contesto più, credo, più oggettivo. Per cui adesso io non ho capito a quale indagine si riferiva il dottor D'Autiglio quando faceva riferimento all'allarme che è stato lanciato con il documento del Consiglio dell'Ordine. Sarebbe, siccome la cosa mi preoccupa particolarmente, gradirei capire se nelle indagini che qui sono state evidenziate è stato trascurato, come dire, sono stati trascurati dei fattori di indagini ambientali che ovviamente ci preoccupano e che vorremmo conoscere quale origine hanno e se sono comparabili con la realtà locale. Altrimenti, se non le facessi questa domanda, mi sentirei di venir meno a una delle dalla necessaria attenzione che dobbiamo prestare nel momento in cui dobbiamo decidere da politici, non da tecnici, e per questo è importante il vostro contributo a cosa si riferiva, perché ovviamente che l'inquinamento fa male, che l'Emilia è dentro un contesto generale, che la pianura padana, che è una delle zone più inquinate del pianeta, l'abbiamo visto anche dalle slide che sono state mostrate, il punto è capire quale contributo concreto possiamo dare, per cui le chiedo a quale indagine lei faceva riferimento. Ecco, l'ultima cosa che vorrei capire, e qui lo chiedo al professor Frattini, quando...
Frattini non ce l'ho.
No,
un altro.
No, Fabri. Il dottore, adesso no.
Professor Fabri.
Il terzo da sinistra. Montanari.
Montanari.
Chiedo scusa, Montanari.
Bene.
Mi è sfuggito, chiedo scusa, c'era confusione qua dentro, chiarito. Siccome credo che abbia contestato, da un punto di vista della rilevazione scientifica, i dati che qui sono stati informati, e ci parlava di necessità di approfondire le indagini arricchendolo con gli effetti delle nanoparticelle, io gradirei capire se le nanoparticelle che ci sono nell'atmosfera sono il prodotto della nostra attività economica locale, oppure se, proprio perché si muovono nell'atmosfera, se questi provengono giustamente da eventi non locali che quindi hanno una dimensione diversa. Perché se fossero legati alla nostra realtà territoriale e pesassero in modo pesante, gradirei capire che relazione c'è tra la scelta dell'inceneritore e i rischi che lei enunciava.
Grazie. Prima di proseguire volevo avvisare che tra le 18.30 e le 19, per impegni naturalmente, il professor Fabri e il dottor D'Autiglio dovranno congedarsi, e quindi a questo punto io darò loro la parola, nel caso, tra circa una ventina di minuti, diciamo, in modo che si possano esprimere, poi continueremo il nostro giro. Bene, andiamo avanti nell'ordine. Consigliere Mazzi, prego.
Grazie. Io ho notato nelle varie relazioni che è acceso, metto più vicino, nelle varie relazioni ci sono state delle cose che un po' in contraddizione, ovvero mi sembra che anche la scienza sia divisa su queste cose. Prima, il primo, il dottor, il professor Boraldi, ha detto gli inquinanti non hanno confini, e ce l'ha fatto vedere con due slide ben precise. Se spegnessimo tutti gli impianti nell'Emilia Romagna, noi importeremmo delle sostanze inquinanti dalle altre regioni. Poi dopo ha parlato il dottor Marco Vincetti, professore. Il professor Vincetti dice che sono state fatte delle indagini e ci ha parlato delle valutazioni per i monitoraggi sanitari. Poi dopo anche altri hanno parlato di queste valutazioni, però ci si è sempre fermati nelle indagini, nelle valutazioni, alla popolazione residente. Allora, se è vero il primo dato che ci ha fornito il professor Boraldi dell'ARPA, che dice che gli inquinanti non hanno confini, perché si fanno le indagini epidemiologiche soltanto in maniera troppo locale? E poi anche come tempo, perché si è tenuto conto, mi sembra, vado a memoria, 2004, 2005 e 2006, ma bisognerebbe vedere l'incidenza da quando è cominciata, perché l'aumento, la percentuale di aumento in questi tre anni non è significativa, perché se già era alta l'incidenza, logicamente la percentuale di aumento non è elevata. Bisognerebbe vedere la percentuale di aumento nel momento in cui è partito il primo impianto, nei cinque anni successivi al primo impianto. Allora lì sì che si ha un dato che è significativo. Poi ancora sono andato a trovare un'intervista al professor Vincenti del 2002, 10 marzo 2002, sull'est del Carlino. Sostanzialmente il professore diceva: è meglio traslocare l'inceneritore. Non sto a leggere tutto l'articolo, il professor Vincenti ricorderà bene quello che ha sostenuto, allorché il dibattito era aperto nella vicina Reggio Emilia. Se non sbaglio, il dottor Vincenti, il professor Vincenti, è residente a Reggio Emilia, se non erro. Ora, allora, al di là di tutte le discussioni che ci sono state a Reggio Emilia, per cui non hanno fatto l'inceneritore, lei che di Reggio Emilia si era espresso per inceneritore sì o inceneritore no? Perché tutti lo vorrebbero trasferire, l'inceneritore, ma in ultima analisi l'inceneritore è uno strumento valido oppure no? Perché nel momento in cui è stato deciso di non fare l'impianto a Reggio Emilia, probabilmente c'è stata una discussione anche con i tecnici, con i professori, come si sta avvenendo qua, e là hanno deciso di non farlo. Se il professor Vincenti era membro della commissione che ha esaminato la questione a Reggio Emilia. L'ultima cosa per il professor Montanari, il quale ci parla appunto di queste nanoparticelle, e anche dall'intervento precedente del consigliere Andreana si metteva in dubbio che queste nanoparticelle siano frutto delle emissioni del termovalorizzatore. Invece mi sembra di aver capito, professore, mi corregga se sbaglio, che dai suoi studi si può anche avere una genetica, diciamo così, di queste nanoparticelle, da che cosa derivano, e se lei può certificare sostanzialmente che quelle nanoparticelle che noi vediamo in sospensione, che abbiamo in sospensione, e non è una cosa particolare della zona dove c'è il termovalorizzatore, ma investe non solo tutto il comune di Modena ma anche la provincia, perché ci ha spiegato prima il dottor Boraldi dell'ARPA che dalla Germania arrivano fino a Copenaghen ed è uniforme, omogeneo, se lei può stabilire l'origine di queste nanoparticelle e della loro pericolosità. Grazie.
Bene, domanda molto chiara. Consigliere Rusticali, prego.
Beh, intanto anche io voglio ringraziare i relatori, perché in ogni esposizione c'è stata un'acquisizione di conoscenze, probabilmente più dettagliate rispetto a quelle che apparivano, sono apparse sulla stampa e sui dibattiti che ci sono stati anche nelle circoscrizioni, ma anche negli incontri di diversi, in diversi momenti con i cittadini, quindi ci permette a noi consiglieri di avere un quadro della situazione più completo. Se dovessi trarre una conclusione, dovrei dire che esposizioni eccezionali, convergenze poche, cioè nel senso che ognuno rispetto alla propria branca di specializzazione sostanzialmente ha motivato studi, conoscenze, ricerche specifiche che non sempre coincidono con gli altri esperti che sono intorno a questo tavolo. Perché dico questo? Dico questo perché è un elemento importante dal punto di vista dell'impatto con l'opinione pubblica, col cittadino. Cioè, quando si contrappongono esperti, ad esempio, con chi è preposto al controllo, e quindi le istituzioni riconosciute al controllo e alla tutela dell'ambiente e della salute, si apre un qualche problema del capire, del sentirsi se siamo o no tutelati oppure no. Se io fossi un semplice cittadino dovrei dire che alcuni esperti hanno messo in dubbio o hanno contrastato, ma con delle, con degli elementi di non scarsi di sostegno, ma hanno contrastato fortemente quanto le istituzioni proposte a questi controlli a cui facevo riferimento hanno illustrato. Io ad esempio devo ammettere che la ricerca del professor Federico mi ha attratto particolarmente nei dati di concretezza, e ha fatto anche un'altra cosa: ha detto io arrivo fino qui, oltre non vado per competenza di altri, non è più la mia, cioè non è più la materia di mia competenza. Altri hanno fatto diversamente, non solo hanno in pratica ribaltato quei dati, ma sono andati oltre, a mio parere, quanto probabilmente il campo specifico di ricerca loro era di competenza. Guardate, queste cose che significano comunque aver messo insieme una conoscenza determinano anche un grande scollamento, un grande scollamento, perché difficilmente oggi si potrebbe venire fuori dicendo uno dei risultati di questa audizione che finalmente si è fatto, qualcheduno aveva paura che non si facesse, l'abbiamo fatta, no, ma parlo in generale, mica solo Baldo Flori che non rappresenta, ci sono stati in tanti che l'hanno detto, anche dentro nella maggioranza qualcheduno temeva che non si facesse, ma l'hanno detto molti, l'abbiamo fatta. Oggi siamo davanti a un dato che io vorrei evidenziare. Prima questione: l'elemento inquinante prevalente che emerge, se non altro da tutti, è che le emissioni dell'inceneritore o del termovalorizzatore sul totale dell'incidenza è una parte minore. Se non vado errato il 10-12%, non vorrei sbagliare, meno ancora, meno, quello che è la parte minore. È così o no? Se è così, quali sono le altre fonti che inquinano? Io che non sono un esperto, però vado a braccio, si dice da caffè, come dice lui, che una parte consistente dell'inquinamento avviene per effetto degli scarichi e ad esempio del trasporto, della mobilità che c'è, quindi vuole dire dell'uso dell'auto. Secondo, un altro dato che viene fuori, così sentito dire, ma che io non conosco ovviamente, io non sono un esperto, si dice dalle emissioni dei riscaldamenti non ancora noti. Si dice, però io non lo so, pochissimi, forse qui da noi, da altre parti, se si sposta con quel meccanismo che veniva precedentemente illustrato da uno degli esperti, i nano come si chiamano, vuole dire che si spostano gli inquinanti, probabilmente si sposta anche quel tipo di inquinanti. Allora, se il dato prevalente, uno dei dati prevalenti, è quello delle emissioni da scarico di automobile, sarebbe molto più onesto dire, e a me sarebbe piaciuto qui sentire dire ai cittadini: guardate, l'inceneritore può anche forse creare qualche cosa, ma quello è l'elemento. Blocchiamo il traffico, facciamo un'operazione che dica che sull'industria dell'automobile a livello mondiale, perché il problema è mondiale, si interviene dicendo non si può più andare avanti così. Questo si capirebbe, però è molto più facile affrontare l'altro problema. Io sto estremizzando il concetto per farmi capire, però vi do un parametro di riferimento da uno che non è ovviamente un professionista, uno esperto, uno scienziato. La seconda cosa, indipendentemente dalle emissioni da mobilità, chiamiamola così, o da riscaldamento, o anche da fattori che possono venire dall'incenerimento, che mi ha preoccupato notevolmente. Cioè, quando il dottor Dautiglia lancia un segnale che dice fermi tutti, sindaco, fermate, facciamo una pausa, fermate, perché la situazione è drammatica, è un segnale forte, molto forte, che disorienta la gente, che crea forte allarmismo. Ad esempio, io ho apprezzato molto di più l'intervento che ha fatto lei oggi. Semplice fatto che l'intervento che lei oggi ha fatto, molto più equilibrato, ha evidenziato ovviamente un'opinione, una posizione dell'ordine dei medici, discutibile, accettabile dal punto di vista dei confronti. Anche io vorrei conoscere i dati che lei ha portato di quell'indagine che non abbiamo, perché sarebbe interessante poter avere dei parametri di riferimento, come hanno fatto tutti i colleghi che sono qui come relatori a questa iniziativa, perché lì ci misuriamo su quali sono le fonti e su cosa si è basato. Allora, bisogna stare attenti ai segnali che si lanciano. Oggi è importante il tono che qui è stato tenuto, perché pur nelle differenze siamo dentro a un confronto dialettico, secondo me giusto. Quando si lanciano segnali di questo tipo c'è un qualche problema. C'è un qualche problema di capire dove si vuole parare. Io concludo con questo appello. Uniamo quelle forze che oggi sono qui in campo e uniamole sulla questione grossa. Cioè, io non sono come Mazzi che è andato a fare delle ricerche, o come Celloni che ha citato l'agnello, o che...
scusate Dante, ci penso io... L'ho già avvisato di andare in conclusione con un gesto internazionale,
però,
internazionalmente riconosciuto. Allora, ci penso io, Dante, grazie.
Però, se unissimo le forze che qui ci sono, e sono molto competenti,
sono
delle competenze forti, forse riusciremo a dare un segnale ai cittadini che il problema vero da affrontare è una cosa più grossa, più difficile, politicamente molto ardua, ma che è uno dei grandi problemi sui quali nel mondo ancora la soluzione non c'è stata.
Luca, gli chiedo la solita cortesia, quello di autocontingentarci gli interventi, perché veramente il numero degli iscritti è considerevole, naturalmente, quindi vi chiedo veramente, vi rinnovo questa preghiera, non costringetemi a fare una cosa che non mi piace, che toglie la parola, che veramente sono l'ultimo peraltro. io non riesco a pensare su me stesso questa cosa, figurarsi sugli altri. Comunque, vi andiamo avanti in questa maniera. Comunque, come si diceva prima, altri due interventi che, conoscendo gli amici, saranno sicuramente efficaci quanto sintetici. Poi do la parola ai nostri due ospiti che devono sentarsi e poi continuiamo il giro. Consigliere Tamburi.
Grazie. Sarò molto stringato, più del solito. Innanzitutto faccio il medico di medicina generale da 20 anni a Modena e ringrazio il dottor D'Autiglia, amico, di aver semplicemente dato un segnale, non ha fatto allarmismo, ha semplicemente espresso preoccupazioni che noi tutti che lavoriamo sul territorio abbiamo nei confronti dell'inquinamento ambientale. Sfortuna vuole che l'inceneritore faccia parte di quelle cose che inquinano in misura da determinare la nostra area. Oltre ad essere medico, sono anche specialista in igiene e medicina preventiva, medico competente, medico del lavoro, e ne approfitto di questo solo per dire che capisco la complessità del problema. Non è così semplice questo problema. Avere dati puliti è assolutamente difficile, avere risposte certe dalla scienza e dalla tecnologia è altrettanto difficile. Trovo però ingiusto non avere considerato fra i fattori epidemiologici le PM2,5, le nanomolecole, le malattie cardiovascolari. Non bastano i tumori per studiare l'impatto nel futuro. Come cittadino vorrei che da qui uscisse un documento condiviso tra di voi, perché i cittadini hanno bisogno di risposte un po' più unitarie. Tutto qui.
Perfetto. Certo. Spirito assolutamente condivisibile. Consigliere Campana, prego.
Faccio una premessa di metodo. Sono fra coloro che hanno caldeggiato anche attraverso un'interrogazione all'assessore la realizzazione di questa audizione, e devo dire che avrei preferito che questa audizione si effettuasse più tempestivamente, dal momento che credo che tutti gli elementi che ci sono stati oggi messi a disposizione erano disponibili anche tempo fa. Ritengo che questa maggiore tempestività avrebbe consentito probabilmente così di mettere in mano a noi consiglieri, che in fin dei conti siamo poi i depositari in ultima analisi della volontà popolare, della delega della sovranità popolare, dobbiamo decidere su queste cose, e anche dei cittadini che giusto sono presenti anche in questo caso sotto forma di pubblico per ascoltarci. Questa è una premessa che ritengo doverosa per spiegare così la mia attenzione a questo tipo di cosa, attenzione da parte appunto di un consigliere non tecnico, mi intendo molto più di filosofia che di queste cose, e quindi sono anche nella difficoltà proprio personale di seguire questi contributi, di capirli nella misura in cui mi è possibile. Questa è la premessa. In secondo luogo, questione appunto filosofica di fondo, io continuo a chiedermi naturalmente se, e a chiedere, questa è una prima domanda, se lo strumento dell'inceneritore è lo strumento migliore per lo smaltimento dei rifiuti. Guardate, questa è una domanda che io credo noi dobbiamo come amministratori e come cittadini proporci sempre e continuamente. Voglio dire, indipendentemente dalla nostra collocazione di maggioranza, di minoranza, di altro tipo, voglio essere molto franco e chiaro in questo. Io di fronte alle questioni di fondo mi sento depositario in qualche maniera di una responsabilità popolare, e credo che quindi su queste domande ce le dobbiamo sempre proporre e riproporre, e poi dare delle risposte e assumerci delle responsabilità. Ecco, a questo punto, dopo questa domanda filosofica molto generale, no, che però credo sia doverosa e necessario fare e rifare, vado ad alcune questioni, ad alcune domande un pochino più specifiche, chiedendo scusa sul mio linguaggio assolutamente improprio da persona non addetta ai lavori. Una prima questione, sì, la notizia è questo aumento della massa di rifiuti che vengono trattati da 140.000 a 240.000, e allora una prima domanda è, in rapporto a questo aumento, qual è l'aumento relativo dei fumi e quindi dei materiali prodotto di questa combustione, quindi qual è la proporzione? C'è un aumento direttamente proporzionale al rapporto 140-240 oppure invece la tecnologia consente di una, già nel momento dell'emissione, una riduzione di questi materiali inquinanti prodotti. In altri termini, mi domando e domando a chi, ai tecnici, qual è l'efficienza dei sistemi di filtri attualmente in funzione, perché mi sembra una questione non da poco. C'è anche il problema nella rilevazione dei dati, su questo penso che interverrà successivamente anche il collega Tripi, che un conto è il singolo rilevamento e un conto è l'accumulazione poi degli sforamenti eventuali. Uno sforamento significa una cosa, 100, 200, 300 sforamenti significano non che si ripete ogni volta singolarmente una cosa, ma che c'è forse un effetto di accumulazione, e quindi questo mi sembra sia molto importante da tenere presente. Chiedo lumi anche su questa seconda questione. La raccolta differenziata mi sembra un elemento importante, certo è previsto, è stato detto credo di arrivare ad un aumento consistente, arrivare al 55%, non so se ho sentito bene, ma correggerete questo dato se non è esatto. Io mi domando, fino a questo momento è vero che c'è una parte non riciclata, una parte della raccolta differenziata viene, non è riciclata o non è riciclabile, viene quindi immessa nell'inceneritore. Questa è una prima domanda, mi sembra di aver già avuto questa informazione per altra strada, e allora chiedo, stiamo parlando anche di plastica che non viene riciclata? E che viene quindi incenerita o smaltita in un'altra maniera, e perché? Sono delle domande che io faccio da povero amministratore e ancora più povero cittadino. Mi sembra che queste siano questioni importanti anche per determinare, così capire meglio come funziona una raccolta sulla quale l'amministrazione sta investendo molto dal punto di vista del tentativo di coinvolgimento dei cittadini, ma i cittadini sono anche interessati a sapere come poi questa raccolta arriva o non arriva a destinazione, quindi al momento finale no, siamo interessati a che ci sia questa differenziazione e questo buon uso e riciclo dei materiali. A questo proposito, non so se sia vero quel che mi è arrivato all'orecchio, che ci fosse o ci sia ancora in corso una distruzione ripetuta e sistematica di prodotti d'abbigliamento obsoleti, no? Prodotti di maglieria, eccetera. È una voce priva di fondamento, oppure è vero che prodotti di abbigliamento, di maglieria vengono bruciati, no? E tolti in questo modo dal mercato e dalla circolazione? Se è una leggenda metropolitana ne sarei felice, ma se non lo è sarei veramente molto contrariato di questa cosa. Un altro paio di questioni e poi passo la parola ad altri. La questione dei rifiuti provenienti da altre zone, c'è una percentuale fissa? Cioè c'è un obbligo o qualche contratto in corso per cui si ricevono rifiuti da altre zone diverse dal territorio comunale o dal territorio modenese? Mi sembra che questa sia una delle domande che si pongono i cittadini ed è bene su questo dare delle risposte precise. Se così fosse, è inevitabile questo oppure invece è evitabile? Ecco, ultimissima questione relativa alla produzione di energia attraverso l'inceneritore. Forse sono stato disattento, non ho colto accenni, ma ripeto, può essere colpa mia, mi interesserebbe sapere qualche cosa di più su questo aspetto. Grazie.
Grazie consigliere Campana, ricordo solo che parecchie delle questioni che lei ha sollevato sono più di pertinenza quindi della Giunta e quindi dell'assessore Orlando che dei medici, anche rispetto ad alcune scelte. Sì, comunque avrà le risposte che ha chiesto, certamente. Peraltro guardo anche altri capigruppo, visto che lei ha ricordato, ricordo che ci sono stati anche altri gruppi che hanno chiesto questo momento, ma giusto come memoria storica.
Certamente.
Bene, grazie. Prego, subito la parola al professor Fabri che deve scappare via e poi dopo a tambur battente al dottor Dautiglia.
Sì, io mi scuso dopo l'intervento, prego. Mi scuso con voi, dovrei andare. Cerco di ricondurre, se abbiamo dato dei messaggi contraddittori me ne scuso, io ho colto dei messaggi molto chiari da parte di tutti. Uno, non c'è singola evidenza pubblicata che metta in rapporto lo specifico inquinamento da inceneritore con qualsiasi specifica patologia, non è che mi occupo del resto, dico solo cerco nelle fonti scientificamente disponibili, quelle che troviamo tramite database. Ecco, non è che voglio rassicurare, questo non ci rassicura, dobbiamo sempre essere, io apprezzo il mio amico Ottilia che da buon governatore della salute dal punto di vista del medico allarma, cioè mette in allarme dai potenziali. Potenziali ce ne sono, ma dati, uno dato di uno studio, uno che dimostri in particolare per la patologia di cui mi occupo io, ma da quello che avendo fatto il rapporto ambientale non ci sono. Questo non ci esime perché gli indicatori di rischio ci sono. Secondo, il contributo l'ha presentato il collega dell'ARPA, numero di tonnellate prodotte dall'inceneritore, noi quando valutiamo i rischi è non 10%, è 0,1 o sbaglio per cento, numero di tonnellate. Allora, questo non ci esime dal guardare l'altro fattore di rischio, su cui invece abbiamo dati molto positivi. Se oggi ci aveste chiesto di esprimere, o perlomeno aveste, ecco qui sì, chiesto a me di esprimere il parere sull'inquinamento, i picchi del traffico, vi avrei detto, signori, c'è evidenza per infarti, per ricoveri pronto soccorso, c'è tutta una serie di evidenza sull'ambiente del suo complesso, però consistente per tutti, credo che abbiamo tutti letto la stessa letteratura e siamo giunti alla conclusione che il contributo dell'inceneritore all'inquinamento ambientale nel suo complesso è minimo. Questo non esime, questo lo diranno gli esperti ambientalisti, che ci sono alcuni elementi traccia specifici che invece devono essere monitorati e questo fa parte ancora della ricerca. L'altro messaggio che secondo me è utile e credo sia stato recepito perlomeno a livello regionale da quanto ci ha detto l'assessore è della necessità di metodologie standardizzate su più centri. Questa è una risposta che io ho trovato da ricercatore molto soddisfacente, cioè c'è uno sforzo, non lo sapevo, c'è uno sforzo di raccogliere dati, di monitorare l'ambiente, di monitorare le popolazioni con parametri semplici su dimensioni tali che consentono di dare una risposta alle domande. Ne esco ottimista, non voglio essere, ho meno responsabilità di voi, quindi per me è più facile, non devo decidere, però ne esco ottimista, cioè vedo uno sforzo, un'attenzione testimoniata da questa riunione, testimoniata dall'interesse e dall'attenzione, testimoniata dalla proposta di lavoro multicentrico di dimensioni di decine di migliaia di persone, di decine di punti di monitoraggio dell'inquinamento, che mi auguro che dati in mani competenti permettano di rispondere alla domanda se questo porta delle risposte. Per quanto mi riguarda, da professionista, noi lavoriamo, da pneumologo io lavoro per la Philip Morris. Cioè il nostro problema, la tragedia che abbiamo ancora oggi è il fumo. La seconda per quanto riguarda l'ambiente, gli effettivi eccetera. Il fumo, il traffico, l'inquinamento veicolare, l'inquinamento industriale e da riscaldamento. Ecco, direi che mi è stato molto utile essere invitato a questa relazione per studiare una letteratura che non conoscevo. Grazie.
Grazie professore. Il dottor Dottina mi avviserà quando, ecco, un po' prima, così gli do la parola. Bene, allora noi continuiamo fino all'esaurimento, speriamo, non nervoso, esatto, il nostro giro. Consigliere Caropreso, mi raccomando ragazzi. Sì.
Anche perché alcune domande sono state già effettuate, ormai siamo un po' alla ripetitività. La cosa che mi premeva a sapere, poiché l'ho sentito ben enunciato da uno dei relatori, se non erro, il dottor Montanari, della riduzione nella città di Berlino, dico bene che lei ha fatto riferimento che i rifiuti nella città di Berlino si sono ridotti del 50%. Non ho ben inteso nell'arco in quale arco di tempo, 6 anni, si sono ridotti del 50%. È una cosa impressionante pensando che si tratta di Berlino, perché io so, alcuni colleghi portano l'esempio di Treviso come città modello per la raccolta differenziata, però è anche vero che Treviso, mi sono documentato, ha circa 80.000 abitanti, quindi sappiamo che la raccolta differenziata meglio si svolge, per motivi che tutti comprendiamo, nei centri medio-piccoli che non nei grandi centri. Ora, che una metropoli mondiale come Berlino abbia ridotto del 50%, merita appunto la domanda: come ciò è avvenuto? Perché io in questi giorni, non lo sto a rileggere perché l'ho già fatto, l'Università di Modena e Reggio si sta affrontando il tema, la facoltà di agraria, il Dipartimento di Scienze Agrarie sta affrontando e approfondendo il tema di involucri prodotti in base ad acido polilattico con un'altra percentuale di biodegradabilità. Però che si arrivi alla riduzione del 50% in 6 anni è impressionante. Questa è la domanda e le chiedo appunto come ciò è avvenuto. Poi, e mi avvio a concludere, una constatazione. Io ho ammirato e ho apprezzato tutti gli interventi, perché tutti gli interventi hanno dato qualcosa, hanno dato un contributo sia in pro che in contro. Il fatto è però questo, che poi alla fine chi deve decidere è sempre l'amministratore. Quando dico amministratore mi riferisco all'amministratore di maggioranza o di minoranza, perché siamo tutti amministratori. E allora cosa succede? Succede questo, che se fra un anno o due anni i nostri cassetti deborderanno di pattume, non ben difficilmente il cittadino si rivolgerà a uno dei signori qui presenti che ci hanno veramente dato un quadro interessante del problema, ma si rivolgeranno agli amministratori del momento, che potremmo essere noi o potranno essere gli altri. E quindi siamo noi come Consiglio Comunale, come Giunta, che si dovrà decidere su questo problema. E ovviamente decidere in tempi brevi, perché per l'ovvio motivo che se ci affidiamo alla raccolta differenziata, io penso che i tempi della nostra città e di tante altre città in Italia saranno veramente lunghi. Grazie.
Bene, grazie. Consigliere Flori.
Io vorrei fare due premesse che mi paiono importanti per poter impostare più correttamente alcuni interrogativi. La prima, lascio fuori dalla porta le considerazioni politiche per rispetto verso i nostri ospiti, perché questa non è la sede ovviamente per far polemiche fra di noi, ma su questo problema in particolare rifiuto l'equazione che noi siamo stati amministratori pari alla maggioranza, che abbiamo delle responsabilità, perché questa decisione noi non l'abbiamo mai presa. Chiarezza per chiarezza. Almeno in questo Consiglio Comunale, è stato preso in un'altra sede. Seconda considerazione, l'udienza conoscitiva di oggi è un'udienza conoscitiva che abbiamo richiesto e faticosamente ottenuto dopo molti mesi su un tema specifico, che è l'inceneritore e non il livello di inquinamento nella nostra città o nella nostra provincia, che è un altro tema, perché allora avremmo gradito che qualcheduno in questa sede avesse chiesto un dibattito sul piano per la pulizia dell'aria che è stato fatto in provincia e che non abbiamo assolutamente discusso nemmeno qui al nostro interno, visto tutte le preoccupazioni che sono venute fuori da parte di qualche altro collega. Sul tema specifico, io credo che dobbiamo dare per scontato che tutti i relatori invitati sono attendibili. Per me è così. Credo che ognuno abbia portato il peso della sua esperienza e delle sue competenze professionali specifiche. Tutti in buona fede, non ho motivo per dubitare. E tutti in grado ovviamente di assumersi responsabilità per le cose che hanno detto e che hanno anche sostenuto. Il dato un po' surreale è che nonostante questo sforzo noi non abbiamo alcunché da decidere, perché ormai tutto è stato già deciso. E quindi ci interroghiamo, per così dire, la coscienza, soprattutto in relazione a quello che potrà essere il futuro, perché per l'immediato credo che niente possiamo cambiare. Allora, io non ho nessuna difficoltà a dire che, ascoltati tutti i relatori con lo stesso livello di interesse, credo di partecipazione, I dubbi e gli interrogativi mi sono aumentati. Ma non è un dato negativo, evidentemente, vuol dire che ho raccolto degli stimoli e dei suggerimenti. Diceva prima il professor Fabri, che è ben uscito, che uno degli elementi positivi nuovi che dovrebbe venire fuori a livello regionale è questo di trovare almeno una metodologia standardizzata. Un dato, abbiamo sentito parlare oggi di studi epidemiologici che si giocano in un raggio di 2 chilometri, sentiamo che la regione invece intende allargare o estendere questo dato di ricerca a 4 chilometri, è vero? È stato detto in questa sera. Mettiamoci d'accordo anche su questi elementi minimi per capire qual è effettivamente la fascia di rischio che vogliamo investigare. Ho sentito parlare di popolazione troppo ridotta, di tempi ancora limitati, e mi sembra che siano due affermazioni, come dire, serie e responsabili. Ho sentito parlare di limiti, soprattutto legali, di emissione, che spesso non garantiscono per questo però anche la tutela dalla nocività e quindi la tutela della sicurezza e della salute. Ho sentito parlare di progressività degli studi anche internazionali, ne ha parlato il dottor D'Autiglia, che stanno facendo emergere nuovi elementi. Abbiamo, credo, tutti quanti sentito che si sono valutati alcuni fattori di analisi, in particolare sui parti malformati, rimangono altri campi ancora non esplorati adeguatamente. E ancora ci sono dei campi nuovi come questo degli ictus che sta venendo fuori nella letteratura internazionale. Nessuno è ancora in grado di prevedere gli effetti delle correnti d'aria, delle nanoparticelle che si spostano, dati che abbiamo sentito spiegare con molta chiarezza. Ecco, mi pare che tutti questi elementi, spiegati con onestà e correttezza, come dire, aprono una serie di interrogativi per la nostra azione che non sono ovviamente interrogativi di carattere tecnico, ma sono poi interrogativi di carattere politico sugli strumenti. Uno degli elementi, ad esempio, che non è venuto fuori è quanto sia ancora valida questa distinzione tra impianti recenti e impianti obsoleti, una distinzione, cito un riferimento contenuto anche nel documento del SIA che ci siamo, dello studio di impatto ambientale che ci siamo procurati a suo tempo, perché già in quello studio si diceva che non è possibile assolvere gli impianti, diciamo, di nuova generazione, che rispetto agli impianti di più recente costruzione lo spettro di possibili conseguenze sanitarie che deve essere analizzato è così ampio da non essere tuttora possibile sulla base delle indagini disponibili oggi. Quindi non è vero che ci sono delle acquisizioni conclusive così determinate o deterministiche e così tranquillizzanti. Sul piano del principio di precauzione, credo che degli spazi per coltivare qualche preoccupazione ci siano. Allora, cosa possiamo fare noi? Vado velocemente alle conclusioni. Rispetto a tutto ciò, come fidarsi? Cosa fare? Quale garanzia ci sono negli attuali strumenti che abbiamo messo in campo? Dico come fidarsi perché anche sulle migliori tecnologie possibili non è mica stato scontato il dibattito in provincia e neanche nel Consiglio quando l'abbiamo fatto a mo' di interrogazione per sollecitare un chiarimento su questo piano. E sappiamo che le migliori tecnologie possibili sono venute dopo queste sollecitazioni ripetute. Soprattutto l'altro interrogativo che credo che abbiamo come amministratore è questo. Ci è stato detto, mi pare dal dottor Moraldi, che una delle preoccupazioni dell'indagine fatta è quella di mettere in campo immediatamente degli esiti se cambia subito qualcosa, è vero? Se ci sono delle situazioni, vuol dire, nuove che si presentano. E credo che questo sia, come dire, un elemento del principio di precauzione positivo. Però abbiamo anche sentito dire ripetutamente che ci sono una serie di effetti che sono a medio e lungo termine. C'hanno un periodo di incubazione, chiamiamolo così. Togliamoci pure le pregiudiziali sul fatto che c'è un rapporto quasi immediato con i tumori. Il professor Federico ha cercato di chiarire come questo nesso non c'è, però è stato anche detto che ci sono degli effetti, come dire, a medio e lungo termine, molto, che potrebbero essere significativi. Ecco, allora negli interrogativi nostri, cosa farebbe la AUSL nel caso in cui emergessero queste novità rispetto a un quadro che finora apparentemente potrebbe essere considerato di non preoccupazione e di non allarme? Cioè, blocca immediatamente gli impianti, cambia le tecnologie dell'investimento, blocca questa prospettiva che ormai l'amministrazione si è data investendo risorse e quant'altro. E ancora, quali garanzie ci sono oggi sugli attuali strumenti? Problema che è nato nel dibattito che abbiamo fatto nel passato. Il gestore, ad esempio, che è il soggetto che offre continuamente i dati, le misurazioni su cui anche l'ARPA lavora. Cioè, quale affidabilità può avere un effetto di controllo fatto da questo tipo per cui il controllato diventa automaticamente anche un controllore? Cioè, su questo piano non sarebbe meglio puntare, come è stato anche chiesto, su organismi terzi che diano garanzie anche per quanto riguarda la raccolta di dati più affidabili e più attendibili? L'ultima considerazione, ho finito, scusami, riguarda il discorso delle indagini epidemiologiche. Finora ci si è concentrato, se abbiamo capito bene, sulle indagini epidemiologiche relative ai parti con malformazioni. Bene, se vogliamo, come dire, acquisire elementi di maggiore tranquillità, perché l'amministrazione, in questo caso il dato è politico evidentemente, mi rivolgo all'amministrazione, non avvia indagini epidemiologiche di altro tipo, di altro genere? Sulle malattie cardiovascolari, come è stato detto, che sono un elemento nuovo che sta emergendo dai dati anche nella letteratura internazionale. Sulle malattie dell'apparato respiratorio, si è detto, beh, finora non abbiamo trovato dei dati, però vediamo che stanno emergendo a livello internazionale preoccupazioni sempre più significative da diverse parti. Ecco, allora io credo che, per quanto ci riguarda come amministratori, credo che questa parte sia una parte sulla quale possiamo sicuramente forse ancora operare sul piano del potenziamento degli strumenti, sul quale credo che anche gli esperti presenti, che con tanta pazienza ci hanno illustrato le loro analisi e ci hanno anche ascoltato e ci stanno ascoltando, ecco, possono esprimere a loro volta ulteriori pareri.
Grazie. Consigliere Montorsi.
Niente, io volevo associarmi ai miei colleghi nel ringraziamento ai relatori presenti oggi e ringraziarli per le informazioni che ci hanno dato. Ovviamente credo di aver capito, scusatemi, ma ovviamente non sono un neosanitario, un medico, quindi ho qualche difficoltà a muovermi in questo settore, però abbiamo capito
però
che...
Però suoni bene il sassofono.
Purtroppo oggi non serve. In questo settore oggi ci avete fatto delle relazioni che ci hanno provato a costruire un insieme e da questo insieme però noi traiamo, almeno io ho tratto due conclusioni. Una, che i dati che noi abbiamo non ci possono permettere di gridare all'allarme, dall'altro che però sono estremamente parziali. Quindi questo è un elemento importante che mi porta a dire una cosa probabilmente banale, ma che i dati di oggi ci aiutano a dimensionare il problema, ma il principio di precauzione oggi ancora deve essere il principio che ci guida, perché di fronte a dei dati così frammentati e per dichiarazioni stesse di chi li espone così complessi, anche nel modo con cui si inseriscono e si evidenziano meno rispetto al contesto, che è stato detto è un contesto già particolarmente impattato dal punto di vista dell'inquinamento. Detto questo, ecco, io devo dire che se da un lato mi sono sul piano della, diciamo, di una reazione all'allarme che qualche volta viene prodotto soprattutto sui mezzi di comunicazione di massa, mi sono da quel punto di vista tranquillizzato, dall'altro mi sono detto non vorrei che questa audizione o anche gli incontri che l'hanno preceduta, mi riferisco al convegno che recentemente l'amministrazione provinciale ha promosso, ecco, fossero considerati dalla politica, cioè da noi, un implicito via libera all'incenerimento. Perché non può essere così. Voi stessi oggi ci avete detto che non può essere così, nella misura in cui ci avete dato dei dati che dimensionano il problema, ma comunque è un problema che esiste. E credo che la domanda, che probabilmente ad alcuni di voi è sembrata banale, del collega Campana, cioè consigliereste l'incenerimento per la gestione dei rifiuti, credo che non vi vada neanche posta, nel senso che è evidente che l'incenerimento non è un sistema di gestione dei rifiuti pulito, crea dei problemi all'ambiente, li crea in un sistema che ad oggi è dimensionato in un certo modo. Allora, il problema che noi ne riceviamo oggi come amministratori è come è possibile affrontare il problema della gestione dei rifiuti senza abbandonarsi a questa soluzione che è quella dell'incenerimento, che sostanzialmente mi è piaciuta la definizione del professor Montanari, che dice l'incenerimento è l'unico modo non scientifico per trattare i rifiuti. Perché in effetti è verissimo, siccome non si prevedono i costi di smaltimento alla produzione dei rifiuti, perché sennò le industrie si preoccuperebbero, quindi non si devono preoccupare, quindi non sono previsti i costi di smaltimento delle materie prime e di tutto il materiale che serve, e quindi è ovvio che poi dobbiamo trovare una soluzione il più economica possibile per la loro gestione, perché inevitabilmente questi costi sono scaraventati sulle spalle di tutta la popolazione. Quindi di fronte a questa cosa io dico oggi gli amministratori non vorrei che si ricominciasse o si ci rincorresse a tranquillizzare la popolazione che il problema inceneritori non esiste, perché è talmente piccolo rispetto al dramma generale che abbiamo nell'ambiente che quindi siamo autorizzati a non trattarlo. Invece no, io credo che siccome esistono modalità di gestione dei rifiuti che portano a non incenerire, cioè a non produrre anche quella minima parte, credo che quella sia la strada che voi oggi stessi ci avete implicitamente indicato, pur dimensionandola e ovviamente pur calandola in una dimensione in cui anche le amministrazioni devono fare inevitabilmente degli interventi politici che guardano a costi benefici. Quindi è questo che vorrei porvi e chiedervi se questo approccio può essere condiviso. Una frase che mi ha colpito è quella del professor Goldoni, che dice: l'inceneritore nel complesso produce una minima quantità, ma è la maggior fonte singola di inquinamento in questa città. Ecco, io non sarei così tranquillo nel dire ai nostri cittadini: il comune di Modena, la provincia di Modena sono gli sponsor dell'azienda che inquina di più su tutto il comune o la provincia di Modena. Ecco, questi sono i motivi per cui a noi deve essere chiesto due cose. Una è quella di continuare a approfondire dei dati scientifici, perché solo questi ci permettono di combattere la demagogia che spesso appare e alcuni cavalcano, quindi gli approfondimenti scientifici. Ed è per questo ad esempio che io chiedo, se è possibile, perché noi oggi abbiamo visto delle slide riassuntive di ricerche, se è possibile ovviamente che agli atti di questa commissione vengano consegnati le relazioni integrali delle ricerche sulle quali si sono fondati i vostri interventi e le vostre schede riassuntive. Non ho molto altro da chiedere, però l'elemento che portava il collega Tamburi, credo anche questo sia importante, un suggerimento dalla comunità scientifica che oggi è qui, nel riuscire in futuro rispetto a questo problema, ma probabilmente anche gli altri problemi che riguardano l'ambiente, se è possibile ovviamente, però la cosa che noi comunità politica, fra virgolette, sentiamo il bisogno è di avere anche qualche elemento di sintesi condiviso dalla comunità scientifica di almeno di questa città, nelle relazioni e negli approfondimenti che, di cui si occupa. Perché capite che oggi noi abbiamo chiesto a voi e ci avete dato questa grande disponibilità e opportunità per conoscere e approfondire delle ricerche, però la nostra difficoltà è fare sintesi fra tutte le vostre esposizioni. E allora è ovvio che ognuno di noi, nel momento in cui fa sintesi, molto spesso attinge ai propri pregiudizi, alle proprie posizioni politiche precedentemente costruite, mentre chi meglio di voi sarebbe invece più autorizzato a costruire delle sintesi che siano di indicazione e utilità alla politica che poi dovrà fare le scelte.